Come abbiamo cantato, vogliamo disporre il nostro cuore all'ascolto della parola che ora ascolteremo, che mette radice nel nostro cuore. Siamo al capitolo 8 del Vangelo secondo Luca. Luca 8, leggiamo da 40 fino alla fine del capitolo. Luca 8, da 40 a 56. Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla perché tutti lo stavano aspettando. Ecco venire un uomo di nome Jairo, che era capo della sinagoga, e gettatosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua, poiché aveva una figlia unica di circa 12 anni che stava per morire. Ora, mentre Gesù vi andava, la folla faceva ressa intorno a lui. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva speso tutti i suoi beni con i medici, senza poter essere guarita da nessuno, si avvicinò di dietro e gli toccò il lembo della veste, e in quell'istante il suo flusso di sangue cessò. E Gesù disse: «Chi mi ha toccato?» E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui dissero: «Maestro, la folla ti stringe, ti preme». Ma Gesù replicò: «Qualcuno mi ha toccato, perché ho sentito che una potenza è uscita da me». La donna, vedendo che non era rimasta inosservata, venne tutta tremante, gettatasi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per quale motivo lo aveva toccato e come era stata guarita in un istante. Ma egli le disse: «Figliola, la tua fede ti ha salvata, vai in pace». Mentre egli parlava ancora, venne uno dalla casa del capo della sinagoga dicendo: «Tua figlia è morta, non disturbare più il maestro». Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo: «Non temere, solo abbi fede e sarà salva». Arrivato alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui all'infuori di Pietro, Giovanni e Giacomo, il padre e la madre della bambina. Ora tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse: «Non piangete, perché non è morta, ma dorme». E ridevano di lui, sapendo che era morta. Ma egli, prendendole la mano, disse ad alta voce: «Bambina, alzati!» Lo spirito di lei ritornò ed ella si alzò subito. Gesù comandò che fosse dato da mangiare. E i genitori di lei rimasero sbalorditi, ma egli ordinò loro di non dire a nessuno quello che era avvenuto. Amen. Allora, oggi incontriamo due donne anonime, non sappiamo il nome, due donne che neppure parlano direttamente, non sentiamo la voce di queste donne. E ci verrebbe da dire: vabbè, sono due personaggi minori, non importanti. Se pensiamo così sbagliamo di grosso. Perché già il fatto che due donne riempiano la scena è notevole. Cioè, ai tempi di Gesù una donna valeva niente e le donne erano figlie di un dio minore, dipendevano sempre dal padre quando erano piccole e poi dal marito, e se moriva il marito i figli o i fratelli della donna, le donne stavano in casa. Questo in tutto il mondo antico era la grande divisione dei compiti. Il maschio riempiva la scena pubblica e la donna invece la scena privata, in casa. Con Gesù è avvenuto come una rivoluzione. È impressionante, Noi forse non riusciamo a comprendere che cambiamento ha innescato Gesù nel suo contesto. Qui abbiamo un padre, Jairo, che appartiene al partito nemico di Gesù, un capo della sinagoga, e che si mette in gioco e che si umilia davanti a Gesù per la sua figlia. Che nascesse una figlia era una disgrazia. Dovevano nascere figli maschi che ereditavano, che portavano avanti il nome. Questo padre non solo tollera che vabbè, gli è andata così, la sorte è che ha avuto una figlia, ma è legato affettivamente, la valorizza. E poi abbiamo questa donna che è in mezzo alla folla, che segue Gesù. Strano, eh? Guardate, le folle erano di maschi, perché appunto le donne stavano in casa. Mentre Gesù ha attorno a sé una folla di uomini e donne, tra cui questa donna che soffre di perdite di sangue. Il sangue per la cultura biblica ha un valore simbolico forte, perché sangue vuol dire vita. Perdere sangue vuol dire perdere la vita. E quindi sperimentare quell'impurità di chi è morto prima di morire, pur essendo in vita. Per cui ci sono tutta una serie di regole, sia per le perdite regolari, le mestruazioni, sia per queste che sono legate a una patologia. Ecco. Bene, questa donna è in pubblico e osa toccare Gesù. Cosa hanno in comune queste due donne così differenti, una giovane e una matura? Non so se avete fatto caso. C'è un numero che le accomuna, 12. La figlia di Jairo aveva 12 anni. La donna soffriva da 12 anni di queste perdite di sangue. Perché questa somiglianza, 12? Dovete sapere che al tempo di Gesù una ragazza diventava donna a 12 anni. C'era un passaggio immediato, quella che noi chiamiamo adolescenza, un'invenzione moderna. Ai tempi non c'era nessun stacco, finivi l'infanzia e iniziavi a lavorare ed eri donna e quindi eri pronta per sposarti, per fare figli. Quindi qui c'è una ragazza che è sulla soglia del diventare donna, una vita che sta sbocciando, ma sembra non sbocciare, sembra bloccata a letto, sembra una vita morta. Poi abbiamo una donna che è sbocciata, che non è stata bloccata nel suo cammino, ma poi la vita è per 12 anni, stesso numero, l'ha fatta misurare con le fatiche, con i fallimenti, senza che nessuno riuscisse ad arginare questa perdita di vita, che è la perdita del sangue. Quindi abbiamo due situazioni critiche di chi sperimenta la fatica di iniziare, e di chi sperimenta invece la fatica di continuare, di affrontare la vita che continua ogni giorno a metterti di fronte a fatiche e difficoltà. Sono accomunate da questo aspetto 12, ma anche da un altro aspetto. L'altra parola che unisce le due storie delle due donne è la parola fede. Gesù alla donna che lo ha toccato, invece che rimproverarla, lei era spaventata, invece che dire ma come osi, magari sei impura, rendi impuro anche me, dice: figliola, la tua fede ti ha salvata. Bellissimo. E al papà della ragazza, quando gli dicono è morta, lascia perdere, non disturbare più il maestro, Gesù dice: non temere, solo abbi fede. Continua ad avere fede. Che cos'è la fede in questo racconto? Non è una credenza religiosa, vedete? Non è credere che Dio esiste. Fede qui vuol dire il non arrendersi, il coraggio di resistere di fronte al male, che è il nostro problema, perché noi il male lo subiamo, ci schiaccia, ma questa situazione, ma io cosa faccio in questa situazione che sembra senza via d'uscita, in questa malattia, in tutte le fatiche di cui noi abbiamo esperienza? Ecco, la fede è questa forza di non arrendersi, è questa capacità di dire provo un'altra mossa, provo ancora. Attenzione, non è la fede che delega a Dio, no, perché per noi la fede speriamo che Dio intervenga, che è un po' una delega, pensaci tu perché io non so cosa fare. Questa è una fede operosa. Questo uomo si umilia davanti a Gesù e davanti agli altri che lo guardavano. Guarda quel capo della sinagoga cosa fa per una figlia, fosse un figlio. E questa donna, cioè il coraggio di agire, di prendere l'iniziativa, di dire io so che sono un signor nessuno, come due donne, non contiamo niente, non abbiamo potere, però non ci arrendiamo, però agiamo, però proviamo a fare qualcosa, non subiamo la vita. Questa è la fede che ci comunica Gesù. Noi veniamo qui al culto non per fare un'opera religiosa, vabbè, insomma ci sono i doveri del lavoro, i doveri della famiglia e se sei credente i doveri della religione. Noi veniamo qui per tenere viva questa fede che è difficilissima, perché lo scoraggiamento è il peccato più grande. Lascia perdere, lasciati andare, non c'è niente da fare. L'hai tentata mille volte, hai visto che non sei riuscito a cavare fuori niente, lascia perdere. Abbiamo bisogno di incontrare quel Gesù che dice la tua fede ti salva. Continua ad aver fede, ad aver fiducia nella vita, perché io sono il Dio della vita, non della morte. Continua a credere che la vita può sbocciare e che anche quando sembra appassire, quando nel corso dell'esistenza sperimenti tante fatiche, anche lì tu devi resistere. Provo a dirvelo con le parole del pastore Bonhoeffer. Sentite cosa scrive. Io credo che Dio può e vuol far nascere il bene da ogni cosa, anche dalla più malvagia. Per questo egli ha bisogno di uomini e donne che si pongano al servizio di ogni cosa per volgerla al bene. Io credo che Dio in ogni situazione difficile ci concederà tanta forza di resistenza quanta ne avremo bisogno. Egli però non la concede in anticipo, affinché ci abbandoniamo interamente in Lui e non in noi stessi. Ogni paura per il futuro dovrebbe essere superata con questa fede. Io credo che anche che i nostri errori e le nostre manchevolezze non siano inutili e che Dio non sia più difficile e che a Dio non sia più difficile venirne a capo di quanto Egli riesca con le nostre supposte buone azioni. Io credo che Dio non sia un fato atemporale, ma che Egli aspetti e risponda alle rette preghiere e alle azioni responsabili. Ecco, vi lascio queste parole perché mi sembrano che condensino bene il senso dell'episodio che abbiamo letto. Che il Signore ci doni questa fede, questa forza di vivere, questo coraggio di esistere che spesso ci manca, soprattutto nelle situazioni difficili, ma che è la caratteristica principale delle discepole e dei discepoli di Gesù. Che Dio ci dia questa fede. Amen. Amen.